devi fare tutte le volte, viene fuori una confusione esagerata, allora i lavori del Consiglio Comunale si aggiornano fra una settimana, che non è fra due anni, è fra una settimana, prendiamone atto. Io capisco che può essere scomodo rivederci, però noi che parliamo fra una settimana, sono tempi ragionevoli, sono tempi rapidi, è una settimana, sono qua sei giorni, cinque giorni, ci rivediamo giovedì, non so quanto, insomma. Io penso che la volontà ci sia di discuterla. La richiesta di convocazione da parte vostra è arrivata comunque dopo il fatto che io ho detto, parlato con Cangiotti, ho parlato anche con Teriamini sul fatto che entro maggio avremmo venito il Consiglio, viene favorevolmente questa cosa perché magari può indurre a velocizzare i tempi, però la volontà c'è stata. Come assolutamente non c'è la volontà di non discutere quella mozione sulla quale per la prima era stata sollecitata dalla maggioranza, quindi da Gabriele Berardi, ed era stata un po' condivisa da tutti. Per la seconda ti avevo detto che era mio interesse trattarla, per la terza ti anticipo che probabilmente su quella mozione ci sarà l'unitarietà della votazione del Consiglio, quindi non è che non si vuole trattare. Purtroppo bisogna mettere sempre insieme tutte le cose e non è facile. E mi rendo anche conto che, visto da fuori, tutte queste difficoltà possono non apparire, possono non essere chiare, però sul campo poi purtroppo ci sono.
Allora, io se vuoi la tua email l'avevo portata nella mozione, proprio per, nell'escursus storico per, dove avevo ricostruito i passaggi, quindi eventualmente il testo è lì e lo posso leggere. Io però, prima dico una cosa, cioè a me non piace neanche che venga strumentalizzato il discorso che può aver fatto Stefano, cioè quindi spezzo brevemente una lancia su questa cosa e poi chiudiamo il discorso, perché chiaramente quello che noi vogliamo dire penso si sia capito, lo diciamo tutte le volte, ripeto, quindi se si vuol capire si capisce. Poi sarei anche curioso di capire quali sono le difficoltà, perché voglio dire, siamo partiti dandoci una scaletta, no? Ci siamo detti lo facciamo, di solito era il mercoledì alle 18 di sera, e per un po' siamo riusciti a essere fedeli, quindi io non so cosa si è scardinato ultimamente, però è evidente che è qualcosa no? Che all'interno non so, del gruppo operativo che non sta funzionando, perché all'inizio siamo partiti bene, quindi non è che la consuetudine e la normalità di questo consiglio era quello di andare quando capitava. Siamo partiti con una...
Sì. Che avevamo detto, siccome questa era una cosa che aveva detto più che altro Mauro, aveva detto che siccome le convocazioni vengono fatte di norma il sabato, da sabato al mercoledì, essendoci il weekend di mezzo, c'era poco tempo per studiarsi tutto il materiale. Okay. Allora ci siamo detti con l'anno nuovo, cerchiamo di spostare il mercoledì al giovedì. Difatti il 15, che è la prossima convocazione, è un giovedì. Poi stasera è il 6 maggio e abbiamo a che fare con il rendiconto, il termine era il 30 aprile, infatti la convocazione è stata fatta tra l'altro entro il 30 aprile, e quindi insomma hai capito come mai
stasera... Stanno succedendo delle stranezze, cioè al di là del fatto che va bene, ci sono state queste evoluzioni, però è chiaro che, non so, io penso a Stefano, no? Adesso al di là di Mauro, che anche Mauro molte volte non è riuscito a venire per motivi lavorativi, ma Stefano c'ha comunque degli orari ben precisi di ambulatorio, quindi lui fa più fatica, io c'ho una persona che pago, quindi sono più libera rispetto a lui, chiaramente, però è chiaro che se uno riesce a organizzarsi, poi come dice lui, sposto, mando, no? Tutto il resto. Quindi semplicemente cerchiamo di essere più ligi possibili anche a quello che ci eravamo in qualche modo detti. E in merito a quest'altra cosa della mozione, io ripeto, ho portato come esperienza, perché sono tornata lì l'anno scorso, ci sta che non erano mozioni, regolamenti, ma io sono per la ragionevolezza, visto che tu fai l'appello alla ragionevolezza. Ora, non mi portare il caso del consiglio in cui la gente se n'è scappata perché c'erano 14-15 punti all'ordine del giorno, di cui appunto bilanci, cose anche discorsivamente piuttosto lunghe, è chiaro che non è quello l'esempio da portare, no? Perché oggi per esempio ci sono tre punti all'ordine del giorno, di cui uno è quello dei verbali, che di solito passa sempre molto veloce, quindi credo che, come ha detto Gabriele, se c'era la volontà di tutti di discuterla potevamo benissimo inserirla. È un'eccezione, si riconosce come un'eccezione, quindi questo non vuol dire che lo facciamo adesso, lo faremo sempre. Credo che la ragionevolezza questo chieda. Bene.
Ma io non credo che ci sia da parte della maggioranza una cattiva fede, però ecco, dal punto di vista organizzativo effettivamente darsi, diciamo, dei modi di comportamento credo possa essere utile a tutti. Poi se ci sono delle difficoltà o dei problemi si fa altrimenti, però in qualche modo l'idea di fissare un giorno della settimana in un orario che vada bene a tutti credo che sia una cosa piuttosto ragionevole, come del resto penso sia molto ragionevole quando c'è un argomento in qualche modo che viene condiviso per tutti all'interno del consiglio e in ordine del giorno ci sono particolari temi che impegnano l'intera serata, e appunto se c'è questo accordo credo giusto inserirlo all'interno dell'ordine del giorno, anche se magari il regolamento non è proprio di quell'avviso.
Comunque io ripeto, di norma fisserei il giovedì alle 18 come orario per la convocazione dei consigli, salvo che ci siano delle condizioni particolari come magari può essere quella di stasera dove c'era l'incontro del 30 aprile. Ok? Cerchiamo di rimanere d'accordo in questo modo.
Sì, Baldini, no, io ho sempre, se vi ricordate, posto un po' l'obiettivo sul giovedì perché interferisce con la giunta che abitualmente si fa all'unione. Quindi il giovedì poi insomma ci sono anche altre mancanze, quindi tenete conto quando stabilite il giorno che comunque giovedì è abitualmente giorno di giunta dell'unione.
Va bene, possiamo passare alla presentazione del punto 1, ci sono altre osservazioni?
Io vi farei provare a voi. Va bene, comunque possiamo passare alla trattazione del punto 1 se ci sono. Come faccio, no? Approvazione verbale seduta precedente del 27 marzo 2014. C'è qualche consigliere che chiede di intervenire sui verbali? Se non ci sono interventi, poniamo l'argomento in votazione. Astenuti? 0. Contrari? 0. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto della gestione anno 2013. Illustre l'assessore Bordi, sono presenti anche il revisore dei conti, dottoressa Zeppa, e il responsabile economico del Comune di Nuova Fetra, dottoressa Masi. Prego, assessore Bordi.
Volevo anch'io salutare sia la dottoressa Grazia sia la dottoressa Masi e ringraziarli per la loro presenza. Voglio subito mettere in evidenza come il bilancio dell'esercizio 2013 si chiude con un avanzo di competenza di circa 11.760 euro. Si tratta questo qui di un avanzo che riguarda la sola gestione di competenza, quindi la sola gestione del 2013, senza considerare quelli che sono gli effetti derivanti dagli esercizi precedenti che devono ancora dispiegare i propri effetti sull'esercizio in corso. Il fatto che vi sia un avanzo di competenze è sicuramente un dato positivo, in quanto riflette la capacità dell'ente di prevedere quelli che saranno i flussi di entrata e di uscita, tali da garantire un equilibrio e un pareggio finanziario, non solo in fase previsionale, ma anche nel corso dell'esercizio. E quindi è sinonimo di una gestione attenta e oculata dell'esercizio. Il risultato di amministrazione generale è di 123.000 euro, quindi l'avanzo di gestione del 2013 è di 123.000 euro. Si tratta di un avanzo di gestione vincolato per circa 28.000 euro, in quanto si tratta di un avanzo che deriva dalla gestione in conto capitale, quindi risulta vincolato alla gestione degli investimenti e quindi dovrà essere destinato per effettuare delle spese relative al titolo 2 del bilancio. Mentre la parte non vincolata è pari a 95.000 euro, che può essere ovviamente liberamente utilizzata per finanziare la gestione, anche la gestione corrente del bilancio. Ricordo brevemente come l'avanzo del 2012 è stato di 34.000 euro, è stato applicato al bilancio del 2013 solo in parte ed è stato applicato in sede di assestamento, quindi entro il 30 novembre del 2013. È stato applicato per coprire in parte l'aumento del contributo ordinario della comunità montana, pari ad euro 8.457, e in parte per coprire i minori trasferimenti statali per effetto della spending review, che hanno ridotto questi trasferimenti per un ammontare di circa 10.000 euro. Diciamo che il fatto che ci sia un avanzo di amministrazione è sicuramente un dato positivo, considerando poi il momento in cui questo avanzo viene conseguito, che è un momento ovviamente sicuramente di difficoltà, perché i trasferimenti statali sono in continua diminuzione e non solo, ma anche la situazione di crisi economica ovviamente fa sentire o ripercuote i propri effetti su quelli che sono le finanze degli enti locali. Però ecco, diventa importante anche capire quali sono i fattori che hanno determinato questo avanzo di amministrazione. Quindi possiamo idealmente scomporre questo avanzo di amministrazione e dire che, come dicevo prima, per 11.760 euro deriva dalla gestione di competenza, quindi deriva dalla gestione relativa all'esercizio 2013. Mentre per circa 76.000 euro, 76.980, deriva dalla gestione in conto residui, quindi dalle partite relative all'anno 2012 precedenti. In effetti abbiamo 404 euro di maggiori residui attivi, 81.000 euro di minori residui attivi e 158.000 euro di maggiori residui, minori residui passivi. A questi due valori bisogna aggiungere ovviamente quello che è l'avanzo di amministrazione del 2013, che è stato applicato al bilancio per 18.000 euro, e anche l'avanzo del 2012 non applicato al bilancio del 2013, che è pari a 16.000 euro. La somma di questi aggregati ci porta il nostro avanzo, risultato di amministrazione. Allora, poi possiamo mettere in evidenza quelli che sono alcuni argomenti più importanti, poi passeremo magari all'analisi in dettaglio di alcune di quelle che sono le maggiori o le principali entrate. Il saldo cassa a fine esercizio è pari a 616.000 euro, e questo qui coincide con quelle che sono le risultanze del conto del tesoriere, che è il conto che è dato dalla Banca delle Marche. E sono state effettuate riscossioni per circa 6 milioni di euro, pagamenti per 6.400.000 euro, i mandati emessi sono 1.987 e le reversali ammesse 757. Il Comune non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, quindi si conferma quello che è un trend positivo che permane dal 2008 fino al 2012, dove il Comune non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. E anche questo è un dato positivo, perché poi l'anticipazione di tesoreria, anche se prevista dalla legge, ovviamente ha un costo rappresentato da quelli che sono gli interessi passivi che si pagano, e quindi anche questo, a mio avviso, è un elemento che ci dimostra il fatto che la gestione comunque è stata una gestione attenta e oculata di quelle che sono le risorse. Il patto di stabilità, il nostro comune rispetta anche per il 2013 il patto di stabilità. Il saldo finanziario, che è calcolato in termini di competenza mista, cioè calcolato in termini di accertamenti e impegni su quelli che sono i primi tre titoli delle entrate e sul primo titolo delle spese, in termini di cassa per quanto riguarda il quarto titolo delle entrate, il secondo titolo delle spese, ha un risultato pari a 395 rispetto a un saldo obiettivo di 184 e quindi abbiamo una differenza positiva di 212.000 euro, quindi il patto di stabilità viene rispettato per oltre 212.000 euro. E, il trend del saldo obiettivo relativo al nostro ente è di 251 per il 2011, 212 per il 2012 e 184 per il 2013. Nel corso del 2013 non si sono riconosciuti debiti fuori bilancio, quindi nel senso che tali debiti appunto non sussistono, mentre per quanto riguarda i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, che sono 10 parametri che debbono essere rispettati, e solo nell'ipotesi in cui almeno 5 parametri non siano rispettati sui 10, l'ente può definirsi strutturalmente deficitario, abbiamo delle conseguenze abbastanza gravi sul piano della gestione. Nel nostro caso il nostro ente non rispetta un solo parametro sui 10, che è quello del volume dei residui passivi che è superiore al 40% del totale dei residui relativi al titolo primo della spesa, quindi delle spese correnti. Possiamo passare all'analisi dei residui, perché come vi dicevo prima comunque i residui hanno un ruolo importante nella determinazione di questo avanzo di amministrazione. E bisogna dire subito una cosa, cioè che quest'anno rispetto agli anni precedenti è stato fatto un lavoro molto attento di ricognizione di quelli che sono i residui, ed è un lavoro che è stato fatto sia dai responsabili di settore sia dai titolari delle posizioni organizzative e anche con il supporto del revisore dei conti. Quindi sono stati analizzati i singoli capitoli del bilancio ed è stata fatta una ricognizione quanto mai attenta e precisa di tali residui, e questo ha portato ad un riaccertamento dei residui con uno stralcio, come vedevamo prima, abbastanza importante su alcuni residui passivi. Per dare un'idea dell'importanza dell'attività che è stata svolta, posso magari ricordare che i residui dell'anno 2013 riaccertati ammontano a 2.716.000 euro, mentre nel 2012 erano pari a 3.308.000 euro, quindi una differenza di residui attivi di quasi 600.000 euro. E la stessa cosa vale per quanto riguarda i residui passivi, dove i residui riaccertati magari possiamo analizzare adesso quelli che sono i principali residui attivi e passivi che sono stati stralciati, perché poi rappresentano quegli elementi contabili che vanno ad influire, come dicevo prima, sull'avanzo di amministrazione. Ad esempio, allora, tra i residui attivi abbiamo 384.000 euro relativi all'IMU. Questo residuo, lo stralcio di questo residuo però deriva semplicemente da una diversa contabilizzazione dell'IMU che ci è stata imposta dallo Stato, nel senso che in un primo momento c'era stato chiesto di contabilizzare l'IMU al lordo del trasferimento statale che va ad alimentare il fondo di solidarietà, mentre poi a marzo sono cambiate le carte e ci hanno chiesto di contabilizzare questa IMU al netto del trasferimento statale, che lo Stato si è già trattenuto sugli incassi dell'IMU, proprio perché gli incassi dell'IMU vengono effettuati con F24 e quindi introitati prima dello Stato e poi girati al comune di competenza. Abbiamo poi uno stralcio di 13.000 euro relativo all'accertamento IMU. In questo caso abbiamo dovuto rivedere a ribasso quella che era la previsione degli accertamenti di 63.000 euro, perché di fatto la previsione si è dimostrata eccessiva, e quindi abbiamo riportato questo accertamento nel termine di 50.000 euro, che risultano oggi integralmente accertati e accertati con l'emissione dei relativi ruoli. Abbiamo uno stralcio relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per circa 12.000 euro. Si tratta di una partita, in questo caso del 2010, che è divenuta inesigibile, quindi viene a mancare il titolo giuridico per il mantenimento del bilancio. Abbiamo rivisto a ribasso l'addizionale comunale sull'IRPEF, e questo perché la stima iniziale si è dimostrata anch'essa non corretta per motivi legati soprattutto alla crisi economica, e quindi al pagamento delle relative retribuzioni e pensioni, e anche per le difficoltà relative poi all'incasso della stessa. Il fondo sperimentale di riequilibrio è stato ridotto di altri 12.000 euro, questo perché a ottobre del 2013 abbiamo avuto definitiva comunicazione del trasferimento statale, che è stato appunto ridotto degli ulteriori 12.000 euro per effetto della spending review. Abbiamo poi un taglio relativo alla stagione teatrale, contributo per la stagione teatrale, perché per errore era stato contabilizzato due volte. Abbiamo dei tagli di vari importi su dei diritti di segreteria, perché ovviamente si tratta di diritti che non sono mai stati di fatto introitati e quindi incassati, proprio perché la previsione iniziale veniva fatta sulla base di un ipotetico numero di contratti stipulati. Abbiamo un taglio relativo ad proventi da iniziative culturali per 5.176, che derivano da entrate per sponsorizzazione, per mancata sponsorizzazione da privati, che di fatto non si sono mai realizzate, cioè non sono mai state emesse la relativa fattura. Abbiamo non sono mai state emesse le fatture, perché non c'era la sponsorizzazione, non c'era. Abbiamo poi una riduzione nel concorso delle famiglie nelle spese per vacanze per anziani per 15.000 euro. Anche in questo caso si tratta di previsioni iniziali che vengono fatte in base ad un programma con un numero di partecipanti. Ovviamente, se il numero dei partecipanti è minore, è minore anche l'introito, ma al tempo stesso è minore anche la relativa spesa. Abbiamo una minore entrata per 3.000 euro derivante dai fitti, quindi i fitti relativi agli immobili. E un taglio relativo ai proventi da AMIR, perché anche in questo caso viene fatta una stima iniziale, poi solo consuntivo con una nota di ATER si viene determinato esattamente il contributo che viene erogato al comune. E poi abbiamo l'anticipazione di cassa per circa 413.000 euro. Questa è una partita di giro, nel senso che all'inizio anno viene prevista sia in entrata sia in uscita, poi ovviamente a fine anno, se non viene utilizzata come nel nostro caso, viene tolta sia in entrata sia in uscita. Quindi questa è una partita che troviamo sia nei residui attivi sia nei residui passivi. Questo per quanto riguarda soprattutto i residui attivi. Per quanto riguarda invece i residui passivi, si tratta nella massima parte di economie di spesa, come ad esempio avviene per le missioni e rimborsi spese degli amministratori, come avviene per gli abbonamenti a riviste e giornali, come avviene per gli stampati e i materiali di cancelleria. Allo stesso modo per gli incarichi per liti arbitraggi, che cioè a inizio anno era stanziata una certa cifra, poi di fatto a fine anno non c'è stato l'affidamento per un così importo. Abbiamo poi gli incarichi per studi e progettazioni. In questo caso si tratta principalmente di partite, perché generalmente in una situazione di questo tipo, nel momento in cui il finanziamento va a buon fine, la spesa per la progettazione e lo studio viene finanziata con l'esecuzione dell'opera, quindi non vi era più ragione di mantenere queste partite in bilancio, proprio perché avevano già trovato copertura con altre forme di finanziamento. E questo per quanto riguarda i residui sia attivi sia passivi. Poi dopo possiamo, magari se lo ritenete opportuno, magari vedere assieme alcuni residui attivi e passivi, che sono quelli stralciati, che sono presenti nell'elenco. Per quanto riguarda i trasferimenti statali, in questo anno, purtroppo nel 2013, si conferma la diminuzione dei trasferimenti statali, che non trovano compensazione in trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico. Per darvi un'idea dell'importanza di questa diminuzione, basti pensare che nel 2010 i trasferimenti statali erano intorno a 1.733.000 euro, nel 2011 sono scesi a 1.462.000 euro, nel 2012 sono 1.280.000, quindi abbiamo in questi tre anni un calo di 453.000 euro, a cui si aggiunge un ulteriore calo stimato relativo al 2013 di ulteriori 180.000 euro. Quindi nell'anno 2013 i trasferimenti statali si sono ridotti per ulteriori 180.000 euro. Allora, per quanto riguarda l'indebitamento, nel 2012 non abbiamo fatto ricorso a nuove forme di indebitamento, questo per rispettare lo stringente limite derivante dall'articolo 204, che dice che l'incidenza degli interessi passivi non può superare una certa percentuale delle entrate correnti dei due anni precedenti. E questo limite è stato portato all'8% per il 2012 e poi confermato anche per il 2013 all'8%. Nel 2013 questo limite per la prima volta viene rispettato. L'incidenza attuale del peso degli interessi passivi è del 7,41%, quindi siamo appena sotto l'8%, che è il limite massimo. Comunque non sono state fatte contratte nuove forme di indebitamento, e quindi il debito residuo ovviamente globale si va a ridurre. L'unica forma di indebitamento a cui abbiamo fatto ricorso, che però è una forma di indebitamento che non rientra nei limiti dell'articolo 204, è l'anticipazione di tesoreria chiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12 del 2012 nei confronti delle imprese. Questo è stata richiesta proprio per favorire il pagamento di tutte quelle imprese che avevano dei crediti anche piuttosto datati con la pubblica amministrazione, e quindi favorire tali imprese. E il debito complessivo del nostro comune a fine 2012 è pari a 8.725.000 euro, che comunque è in costante diminuzione, in costante calo, proprio perché non essendo contratte nuove forme di indebitamento, ogni anno si vanno a pagare circa 500.000 euro di quota capitale dei mutui che sono ancora in essere. Dunque, per quanto riguarda il personale, possiamo dire che tutti i parametri relativi al personale sono stati rispettati. La spesa del personale in termini assoluti è in diminuzione ed è pari a 1.435.000 euro, quindi in riduzione rispetto al 2012, che era 1.494.000 euro, con un'incidenza sulle spese correnti del 30,17, quindi leggermente superiore a quella del 2012, che era del 29,48%. Attualmente il personale in forza è di 38 unità e non ci sono licenziamenti né nuove assunzioni. posso a questo punto magari esaminare sinteticamente quelle che sono alcune delle principali voci di entrata e di spesa, ricordando solamente che le spese totali, le entrate totali dell'ente sono pari a 5.931.000 euro.